L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini per chi ascolta questo programma in diretta. Una buona mattinata per chi ci ascolterà, per coloro che ci ascolteranno in differita. E una buona sera anche a Paolo, quest'oggi venerdì 17. Ciao Paolo. Aspetta un attimo che non ti sentiamo, aspetta un attimo.
Bene, ripeto, buonasera a tutti.
Non ti sentiamo, Paolo. Non funziona il microfono, prova un attimo a provare, ecco.
Pronto?
Sì.
Sì, bene, buonasera e a te Mauro e a tutti gli ascoltatori.
Paolo, dunque, innanzitutto vogliamo ringraziare, in un modo un po' particolare, forse un po' contraddittorio, vogliamo ringraziare i due giornali, il Tirreno e La Nazione, che hanno pubblicato gli articoli che hanno fatto pubblicità a questa grande trasmissione, appunto, Il Lungo Respiro, dedicata, come ben ascolterete, al calcio pisano. Vogliamo ringraziare questi due giornali perché in effetti c'è bisogno. Ecco, a questo punto io oserei un attimo affrontare il discorso con Paolo Gianfaldoni di quanto bisogno ci sia anche di questa forma di pubblicità, diciamo, su carta stampata. Perché in effetti la gente ascolta la nostra emittente, diciamo, le emittenti radiofoniche, ma ascolta e legge anche la carta stampata, i giornali, quindi c'è bisogno anche di sfruttare.
Certo, è una forma di collaborazione fra l'emittente pisana e le nostre redazioni.
Tanto più che io a questo punto oserei, diciamo, un po', ecco, classificare la nostra trasmissione fra le trasmissioni culturali che riguardano e impegnano la nostra città. Ormai ci siamo fatti un po' di spalle, diciamo, degli effetti. Siamo alla 41esima puntata con Paolo Gianfaldoni, che è, ricordo ancora, l'autore del veramente bel libro che si chiama Il Lungo Respiro, dal quale questa trasmissione viene estratta. Salvo equivoci, stavo dicendo giusto appunto che la storia cominciò così, che io trovai il libro di Paolo Gianfaldoni che mi conquistò subito e che mi
poi ci siamo messi d'accordo.
E poi ci siamo messi d'accordo, ci siamo incontrati, stiamo facendo tuttora questa esperienza, certo, certo, insieme di
e volta a volta incontriamo i cittadini e con loro collaboriamo.
In che modo, Paolo? Vuoi un attimo spiegarcelo?
Beh, diciamo che la trasmissione è impegnata in questo senso: te la conduci, io sono presente quasi sempre, e poi ci sono gli interventi di personalità di vario genere, di campo.
Scelte in che modo?
Scelte sulla scorta di una certa competenza, una certa notorietà, una certa che hanno avuto lustro, sono di tutto richiamo nei vari settori. Oggi, ecco, per esempio, trattandosi dell'argomento Pisa Sport, calcio, è chiaro che si abbraccia tutti gli sportivi pisani, al quale naturalmente sono sempre stati legati alla squadra del calcio, del Pisa Sporting Club, alla quale fra l'altro formuliamo i migliori auguri di una permanenza in Serie A, per
certo,
inciso.
Certo, certo.
E quindi credo che questa sera, proprio per la ragione in cui i giornali hanno fatto questa pubblicità, siano in ascolto e con loro noi possiamo recuperare certi risvolti di storia pisana, di pagine, certo, pisane che appartengono a un mondo un po' lontano, perché so, come tu dirai fra poco, che stasera è presente
due vecchi.
Uno un po' più vecchio dell'altro, uno appartiene alla generazione e l'altro a quella più recente. Uno è, se permetti, lo presento io.
Certo, certo.
Uno è Ezio Vettori, allora soprannominato Panisio, il quale naturalmente tutti le persone più anziane se lo ricorderanno, perché è stato una delle persone più qualificate del campo calcistico, ricoprendo il ruolo di portiere sempre con zelo, serietà e capacità. L'altro è niente meno che Enzo Loni, la cui memoria degli sportivi di mezza età se ne ricorderanno, il grande goleador della squadra nerazzurra degli anni 50, che entusiasmava le platee proprio per quel tiro mancino che ha sempre a portare in mano e che difficilmente sbagliava a far rete.
E quella cosa più importante di tutti è che queste due generazioni, cioè ovvero Ezio Vettori, portiere del Pisa Sporting Club negli anni 30, e Loni Enzo, alla sinistra del Pisa Sporting Club negli anni 50, si sono incontrate. Quindi pensate, abbiamo abbracciato
due generazioni
che poi sarebbero, cioè, sono due, ma poi c'è anche la nostra, quindi diciamo questa sera diciamo è
ma
presente
più che altro di l'ultima spettatore, certo. Come sportivo a livello calcistico.
L'ultima generazione è spettatrice, in effetti, però diciamo che un po' sapendolo noi che stiamo vivendo in questo anno, possiamo vedere cosa succede in questo istante per ciò che riguarda il calcio negli anni 2000, cioè nel vicino agli anni 2000, sapere cosa è successo negli anni 50 e negli anni 30, quindi sono tre generazioni, in effetti, Paolo.
Certo, certo.
Dunque, vabbè, abbiamo parlato tantissimo e a questo punto io direi di andare anche a proporre il brano musicale dopo che ci sarà la lettura dell'Arena Garibaldi. Nel frattempo purtroppo l'amico Raffaele Bellini, che ringraziamo, sta cercando un disco per noi che non si riesce a trovare, un disco di Amedeo Minghi chiamato 1950, perché i brani musicali questa sera non li volevo impregnare, sai Paolo, ai brani musicali di quel tempo. Noi in genere abbiamo un'astroteca di brani proprio datati, editi in quelle epoche. Questa sera, quest'oggi, vorrei proporre dei brani che sono della nostra epoca che stiamo vivendo, cioè del 1980 ed oltre, verso gli anni 2000, ma che con un po' di malinconia si rifanno ai vecchi tempi passati. Il primo brano che vorrei farvi ascoltare, ed è un brano molto bello, è di Antonello Venditti e si chiama Ma che bella giornata di sole, se non sbaglio. Vediamo un po' se non faccio fa, perché poi magari è proprio su questi ultimi brani che mi impapero. Ma che bella giornata di sole, e la vorrei dedicare a tutte le persone che hanno vissuto, diciamo, questa giornata di sole, ecco, malgrado tutte le difficoltà quotidiane. Antonello Venditti.
Giornata di sole, quanta gente per le strade nuove, quanti treni alla stazione, ma per tornare a casa. E la chiamano liberazione. La giornata senza morti, questo profumo di limone dalle finestre aperte. E mio padre vivrà, solo il sogno di questa terra. Perché quello che ha è ancora guerra. Oh, 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 oh. E mia madre amerà questo sogno di prigioniero. Perché quello che avrà è I'm nostra terra sarà. Oggi è sempre nelle tue mani, questo mondo vivrà.
Ci ha parlato anche di una guerra passata ed era Ma che bella giornata, Antonello Venditti. Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci leggiamo quest'oggi l'Arena Garibaldi. Appena il campo fu recuperato come struttura sportiva, un grande entusiasmo esplose fra i pisani che, incuranti delle difficoltà, tentarono subito di renderlo efficiente. D'altra parte, finita la guerra, il luogo era stato trasformato in un ospedale da campo militare alleato, subendo tutte le conseguenze immaginabili. Comunque, solo più tardi lo stadio riprese il suo vecchio aspetto. Infatti le tribune tornarono affollate di tifosi, ricchi di interesse e campanilismo verso la squadra del Pisa Sporting Club, che disputava il campionato nazionale di calcio. Erano allora i tempi di Pilade, che custodiva con impegno e passione tutte le attrezzature sportive, compreso la manutenzione degli spogliatoi che in quel periodo si trovavano sotto la tribuna scoperta. Tuttavia, ben presto, l'arena cambiò volto, grazie all'interessamento del comune che provvide con sollecitudine a sistemare il manto erboso ed anche la pista, tanto da essere a disposizione di tutto lo sport pisano. Quindi, in attesa di nuove disponibilità, ripresero intorno al campo altre attività agonistiche come il tennis, l'hockey su prato, l'atletica leggera. Specialmente quest'ultima disciplina richiamò l'attenzione dei pisani, che per molto tempo vide primeggiare in campo nazionale forti atleti concittadini. Naturalmente il calcio restò lo spettacolo più popolare e divertente in visione all'Arena, sempre seguito da migliaia di tifosi, anche se si trattava di modeste finali di tornei provinciali. Nonostante tutto, lo stadio continuò a presentarsi in forma di messa, peraltro senza postazioni radiotelevisive, di modo che risultava estremamente importante l'effetto visivo per discutere poi le fasi di una partita di calcio. Anche la pubblicità mancava quasi completamente, quindi senza striscioni pubblicitari, soltanto la bandiera nero-azzurra sventolava in alto, simbolo del calcio pisano. Il coro dei tifosi invece appariva identico a quello di oggi, infatti le grida andavano a perdersi lontano a sostegno della sospirata vittoria. Comunque, passarono ancora molti anni prima che l'Arena potesse raggiungere determinati traguardi tecnici e sportivi, quelli che la cronaca cittadina ha registrato poi di grande rilievo.
Bene, e per commentare l'articolo di Paolo Gianfaldoni sull'Arena Garibaldi, siamo in compagnia di, diciamo, di due generazioni, ben due generazioni di sport, vero Enzo?
Ma direi proprio di sì, perché Ezio Vettori è stato proprio un pioniere. Quando, si figuri che quando lui smise di giocare io avevo 11 anni, e per questo l'ho sempre considerato un uomo non saprei nemmeno come dire,
con molte qualità, con molto passato.
Sì, infatti, perché all'epoca del pionierismo era una cosa difficile sapere giocare al calcio.
Però bisogna un attimo introdurli, queste due personalità bisogna introdurle. Abbiamo fatto un inizio molto simpatico. Siamo alla mia sinistra, non si vede per radio, sono in compagnia di Loni Enzo, ex attaccante alla sinistra del Pisa Sporting Club negli anni...
negli anni 50.
Negli anni 50. E alla mia destra sono in compagnia del ragioniere Ezio Vettori, che era portiere del Pisa Sporting Club in che anni?
L'anno la partenza non me la ricordo.
Comunque negli anni 30?
Comunque, prima, molto prima.
Nel 25?
Io ho giocato anche nella rappresentativa toscana, ecco, contro la Venezia Giulia, fui scelto fra portieri toscani. E ho smesso, questo me lo ricordo esattamente perché combina con la nascita del mio figliolo che mi fece smettere, perché nasceva lui e poi farmi male, corsi l'occasione che offrivano la tessera a chi aveva giocato nelle serie A, B, C e che aveva un titolo di scuola media superiore, e avrebbero dato la tessera e avrei potuto arbitrare nelle serie A, B e C.
Ecco, a questo punto prendiamo un attimo la palla al balzo del signor Vettori per fare una domanda, proprio un confronto. Il modo di arbitrare visto dai giocatori negli anni 30 e negli anni 50, io direi di partire un attimo negli anni 30, com'era il modo di arbitrare a quel tempo?
Ma non mancavano le coltellate e le bastonate che si danno ora. C'era il tifo, pioveva qualche sasso in campo, ma più che altro era uno sfogo verbale, qualche cazzottata c'era, ma era molto più contenuto. No? Oggi si parla di gente che va al campo col coltello in tasca e che se può inciccia qualcuno.
Enzo,
poi c'è anche, quell'epoca mi ricordo che c'era un particolare, che i guardialine e le guardialinea che coadiuvavano con l'arbitro erano dei semplici appassionati che seguivano le due squadre, e ogni squadra aveva un guardialine più l'arbitro, che era indipendente.
Però finì per nominarli la federazione quando
dopo poi subentrò la federazione, che impose anche oltre e designava arbitro e i guardialini.
Ecco, la federazione quando nacque? La federazione di Sporting Club nacque subito?
Nacque subito. Italiana del calcio.
La federazione italiana del calcio.
Ah, io questo non so, c'è una fotografia sua del 17. Okay. C'è Giovannini che...
Dunque, passiamo un attimo all'argomento dell'Arena Garibaldi. E si parla, si è già parlato con Nelloni del vecchio campo a betone, quindi dobbiamo affrontare un attimo quest'altro argomento. Mi volete un attimo parlare di come si presentava l'Arena Garibaldi nell'immediato dopoguerra? Cioè, io penso che, e quale sta, anzi, innanzitutto io direi, forse quasi dalle signor Vettori, mi farei dire la parte interessante, il campo dell'Arena Garibaldi durante la guerra. Cosa fu? Cosa diventò durante la guerra?
Ci misero le truppe, i tedeschi.
Prima i tedeschi,
mi pare. E poi gli americani ci tenevano la roba che non serviva, i cannoni, i carri armati, le cucine.
Come?
Mi pare che ci facessero anche l'ospedale da campo.
C'era un ospedale dentro.
Fecero l'immassicciata sul terreno di gioco e ci misero le baracche, serviva sia da ospedale militare che da passaggio delle truppe.
Ecco, quindi era in condizioni abbastanza pessime, vero, il terreno?
Sì, il terreno era un macello, insomma, si giocava perché era così, per me costituiva quasi un divertimento quel terreno lì, perché mi garbava,
perché era portiere,
come siamo giovani, siamo anche un po' citrulli, mi garbava far tuffo in terra e vedere l'acqua schizzare via e io tutto intrugolato dalla mota. Ecco, così, fra gli applausi della gente si pigliava il pallone, vero?
Poi c'era anche da dire che forse, essendo, diciamo, abbastanza il terreno infangato, c'era anche, diciamo, era un gioco più lento per
sì, un gioco più lento, mi dava agio a me dalla porta di scegliere bene il momento e il punto dove meritava l'uscita.
Enzo, e poi dopo ci fu messo, mi stavo dicendo prima, delle spugne, del materiale assorbente in terra, apposta per...
No, la faccenda che fu fatto il manto, poi le conseguenze quando uscirono gli americani, rimase tutta l'immassicciata, e questa immassicciata fu tutta tritata e sparsa per tutto il campo, per dar modo, poi sopra ci fu messo della terra per dar modo che il drenaggio del campo fosse migliore, perché se fosse stato messo dell'argilla su tutto il campo, poi faceva masso con la pioggia e l'acqua non usciva, mentre con i ciottoli sotto e la terra sopra il drenaggio era migliore,
Scusate, con l'erba seminata
nacquero i terreni di oggi, che sono tutti erbosi, salvo qualche spiazzo.
Ma quel tempo non era erboso?
No, era la terra che c'era lì.
La prendevano, come diceva prima.
Se no, per migliorarlo, chi si rivolgeva alla Saint-Gobain prendeva la carbonella dal forno oppure da una
forza. Cos'era la carbonella?
Gli avanzi del carbone. Bruciavano il carbone e facevano il vetro, no? Poi buttavano forni e buttavano dei gran mucchi di questa carbonella e il Pisa si approfittò di questo e approfittò anche dei residui della cottura dei laterizi, e sicché c'erano delle grosse chiazze rossastre, che era era un terreno impenetrabile all'acqua, contenevano delle calorie per le terre lì, insomma, l'acqua un restava lì.
Ecco, ci fermiamo su questa immagine e ascoltiamo un attimo un brano musicale e poi riprendiamo il discorso subito dopo.
Buono profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 1950, nel 1950. Amore, ma come stiamo bene al sole. Amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto, e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vite, i nostri giorni di primavera che profumano i tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Le 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino, e i nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al sole, Serenella, ti porto al mare.
Ecco, poi c'era, se non sbaglio, Loni che voleva, stava aggiungendo qualcosa, se non sbaglio, proprio di questo terreno.
Su che cosa?
Su ciò che riguarda, diciamo, le riprese, il modo di fare anche pubblicità alla partita. A quel tempo non esisteva la televisione, cioè si parla del dopoguerra.
Ma assolutamente no, non c'era televisione, ci poteva essere la radio. Io mi ricordo un particolare. E nel dopoguerra subito, ora non mi ricordo esattamente la data, però mi pare che fosse stato nel 51, quando sarei in zona retrocessione dalla B alla C, e che ci fu una partita di spareggio a Modena con l'Anconetana, e ricordo che mentre noi giocavamo a Modena lì in piazza Ciro Menotti avevano installato
in largo Ciro Menotti, Borgo Largo.
In largo Ciro Menotti avevano installato dei megafoni con la radio e trasmettevano la partita via radio.
In modo che la potevo farle ascoltare
ai tifosi.
Ecco, e ora mi rivolgo ancora una volta al signor Vettori per ricordare una partita che sicuramente avrà della storia, che era la finalissima nazionale fra Pisa e Provercelli del 1928, se la ricorda?
Sì, la Provercelli me la ricordo, l'ho vista giocare parecchie volte, è venuta a Pisa, veniva spesso a Pisa, e fu la squadra che ci soffiò il titolo assoluto di campioni d'Italia. In questo senso, l'Italia era divisa in due zone, Italia centro-meridionale e centro-settentrionale, ogni parte faceva il proprio campionato, poi c'era la finale. Quando ci fu la finale, in finale andò un anno Pisa e Provercelli per il nord. Scelta del campo, campo neutro, Torino, Vercelli Torino è come Navacchio Pisa. Ecco, e si andò a giocare a Torino e si perse, era la finalissima del titolo, e si perse il titolo perché si giocò in casa di loro. Ecco,
ecco, ma cosa si provava a quel tempo, a quell'epoca? Essere in finale. Era
una grande soddisfazione e una grande emozione. Io ho visto piangere dei compagni quando si perdeva le partite.
Ed era sicuramente anche per altre partite, non soltanto per questa finalissima. Proprio era una cosa che riprendeva
anche per altre partite, ci metteva il cuore il giocatore. Non essendoci all'orizzonte nessun compenso materiale di denaro, era soltanto esclusivamente l'attaccamento alla propria città e alla propria squadra di calcio. E quando si perdeva male per un sopruso o dell'arbitro o di qualche altro incidente che poteva averci danneggiato, io ho visto dei vecchi giocatori, tra i più vecchi addirittura, con le lacrime agli occhi, piange, e fa il viaggio triste.
Ecco, te confermi, Enzo, quello che stai detto?
Ma lì, quella data lì, io...
No, confermi per ciò che riguarda il tipo di emozione che si provava a quel tempo vedendo le partite in confronto più umano.
Ma indubbiamente, perché io mi ricordo che dal 1938 che ho cominciato a giocare nel Pisa Sporting Club da ragazzino a tutto il periodo in cui ho militato nel Pisa Sporting Club, io ho sempre giocato con una passione enorme. E mi ricordo anche un particolare, una volta una partita a Pisa Forlì, che noi assolutamente dovevamo vincere e non si riusciva nonostante tutti gli attacchi che facemmo. A un certo momento era quasi la fine della partita, sarebbe stato verso l'88esimo minuto della partita, su un cross del povero Filippelli riuscì a incozzare di testa questa palla e a metterla alle spalle di Tarlao, il portiere del Forlì. Questo particolare me lo ricordo perché è stata un'emozione così grande che è stato bellissimo. Ecco, si giocava con una passione, eravamo quasi tutti pisani a quell'epoca.
Hai pianto?
Molto, molto, sì. Pianzi mi venne un nodo alla gola e mi mise a piangere in campo.
Ecco, prendiamo un attimo diciamo il discorso di tutti i pisani per ritornare al signor Vettori Ezio, che ricordo ancora è stato portiere del Pisa Sporting Club negli anni 30. Si diceva tutti i pisani perché, a quel tempo, se non sbaglio, c'era, mi diceva prima, una regola della società che diceva che era proibito cambiare società per un certo periodo.
E le società avevano l'autorizzazione a non dare al giocatore che lo chiedeva, perché e stimolato da un'altra società che lo avrebbe pagato, sì, quello allora per prendere Vatrini, chiedeva ad andare, ma non poteva perché la società non gli dava il nulla osta per andare. E questo, siccome si estese piano piano da tutti, a tutte le città, e si compra e si vende anche giocatori di mediocre levatura, sì, è diventata una piaga che la federazione intese di metterci un certo ordine e cancellò questa proibizione, e quindi tutti, chiunque ha delle offerte può andare dove vuole ora, sì, ma se sia contento lui di vederli danno, sì, c'è, ci sono dei giocatori che ci si sono addirittura arricchiti e ci sono dei giocatori che ci si sono rovinati, sì, per esempio i primi specialmente, anche per ragioni di inesperienza, cioè il Bedini andò a finire a Torino. A Torino fece sempre, no, alla Juventus andò.
Sì, sì, alla Juventus.
C'aveva il famoso portiere nazionale fisso, non giocò mai. Allora lui cambiò e andò a Cagliari.
Combi.
E allora lui non giocò mai. Allora lui richiese nulla osta a quelli di Torino, gliel'ho detto, lui andò a Cagliari. A Cagliari trovò il modo di trovare un posto di lavoro alla Solvay. Gli dettero, si vede, fra isola e continente.
Però diciamo che si trovò in difficoltà con questo cambio. Si trovò in difficoltà,
non erano cambi sicuri. Oggi è una gara a chi mette fuori più quattrini, si parla di miliardi, ma dove siamo arrivati? Ma che si vuole? Un uomo con due gambe come tutti gli altri, perché se giocassero tutti, sarebbero tutti giocatori, più o meno bravi, ma pagare un uomo che gioca una palla fior di miliardi, da dire un giocatore quando ha giocato 6 anni può smettere di lavorare, ma questa è una vergogna.
Ecco, per un attimo,
non parlo per gelosia, perché io non guadagno nulla. A me mi davano 100 lire, ecco, a partita vinta, 50 a Mecenullo e nulla se si perdeva, ma qui si parla di milioni e miliardi, e quindi va sempre bene anche quando perdono.
Ecco, io abbiamo pochissimi istanti di tempo ancora per l'intervista, io passo un attimo la palla a Loni per fare una domanda. È vero che a quel tempo i giocatori, fra l'altro, dovevano comprarsi le maglie e diciamo tutto quanto riguardava il personale?
All'epoca di Vettori, sì, alla mia epoca no.
Anche prima.
Io ricordo di noi, da quando ho militato nel Pisano, non ho mai comprato né maglie né cose.
Però all'epoca di Vettori, sì.
All'epoca di Vettori, penso.
Per giocare in altre squadre cittadine di piccola divisione, no? Allora uno si comprava, pagava la maglia.
Ecco, avete qualche ricordo in ultimo di Pilade?
Ma io per quanto mi riguarda, io penso che Vettori sia più
esperto. Pilade, sì, mi ha dato tante cannate nelle gambe, perché io da ragazzetto mi arrampicavo sul muro di cinta per entrare dentro di Frodo, e Pilade vegliava e aveva una canna e faceva il giro del campo, mi incocciò che era attaccato in cima e mi date delle annate nelle gambe.
Ma era diciamo simpatico. Pilati era il tenutario degli oggetti del Pisa Sporting Club.
Sì, teneva tutta la roba in ordine. Ogni giocatore aveva un cassetto, c'era una specie di gabbione, ognuno aveva un quadratino.
Ecco, che effetto vi fa, diciamo, incontrarvi? Loni e Vettori.
Ma direi che ci siamo visti così diverse volte, e ogni volta che io vedo Vettori e mi viene a mente una figura leggendaria, ecco.
La mente ricorre subito a quel tempo.
Ecco.
Sì, la prima cosa che quando si vede, e poi si chiama, si vede, oh come va, come stai, ecco così. Soltanto che ora io lamento che non trovo più nessuno. Io sono solo quando mi è morta la moglie e che sono qui ospite della mia figliola, io per passare il tempo prendo l'autobus e vado a un borgo, in via Vittorio, entro nei caffè, guarda, e i giocatori di noi, perché i più vecchi sono morti, fra le altre cose. C'ho delle fotografie dove ci sono solo. C'era un periodo che si facevano i tornei a 6, tu se te lo ricordi. Ci sono solo, gli altri 5 sono morti tutti.
Quanti anni ha Vittorio?
Io ho 84 presi, finiti a febbraio ora, ne ho presi 85.
Quindi ci vorrebbe forse un sistema della stessa società, forse, per coinvolgervi un po' di più?
No, no, perché invecchiando poi il gioco del calcio va alle spalle, perché ci sono altri problemi, intanto c'è quello della vecchiaia e della salute da mantenere, man mano si invecchia. Io lo ricordo con tanto piacere per l'epoca, è il mio patrimonio principale di memoria, l'epoca del gioco.
Ecco, poi c'è qui davanti a noi un artefice dei tempi d'oro, è su foglio, però c'è una foto, Giuseppe Ging.
Ecco, io mi sento in dovere, se mi è consentito,
no.
Se mi è consentito di parlare un momentino di un artefice del Pisa Sporting Club.
Abbiamo solo un minuto.
Sì, cioè che King, l'allenatore sia dei vecchi, dei tempi dal 20 fino alla guerra, e poi è andato via e poi è ritornato nel dopoguerra. Questo era un uomo, era bravo, cortese, però era inflessibile, ci faceva rigare i diritti. Era severo, ma sapeva farsi amare anche, perché aveva sempre ragione sia nel campo teorico che su quello pratico. Imparò l'italiano molto lentamente e si ostinava ad adoperare i verbi solo all'infinito. Il suo passato e la sua bravura avevano una grande ascendente su tutti noi, e quando ci comandava di eseguire un'ora intera un dato esercizio col pallone, nessuno si azzardava a dimostrare insofferenza e noia, perché altrimenti lo faceva andare negli spogliatoi e non lo. Poi aveva un carisma eccezionale. Lui ci prendeva uno alla volta e prendeva il pallone, ce lo spicchiava. Ci faceva dire quanti spicchi aveva il pallone. E poi ci faceva vedere come si doveva controllare, come si doveva colpire, di testa, di piede, ci mette, come si doveva difendere la palla. Era un uomo insomma eccezionale, che ha fatto un gran bene al Pisa Sporting Club. Era un ungherese, giocava centravanti e aveva giocato 26 partite in nazionale ungherese.
Con questa immagine
aggiungo che il modo di insegnare a giocare di King era lo stesso di altri allenatori austro-ungheresi venuti in Italia, Orte e ora mi ricordo, che vennero in Italia, e il gioco con questa gente, il gioco italiano saltò di qualità.
Ecco, con questa immagine, purtroppo perché abbiamo pochissimi istanti, soltanto a pochi secondi, io direi di concludere qui. Con alla mia destra ricordo ancora il signor Vittorio Ezio, che è stato portiere del Pisa negli anni 30, e alla mia sinistra Loni Enzo, già anche intervistato a suo tempo, che è stato ala sinistra, grande attaccante, forte attaccante del Pisa negli anni 50. Un piccolo, tre parole per un saluto.
Io posso salutare, non so, tutta la cittadinanza pisana.
Un messaggio ai giovani.
Per i giovani, cosa potrei dire?
Oggi, per i giovani sportivi.
che siano più calmi, che ci sia meno guerre.
E meno pretese di essere pagati fior di capitale, perché questo indigna anche tanta gente. Di fronte alle difficoltà della vita, sapere che un giocatore piglia fior di miliardi è una cosa che dà noia.
Va bene, arrivederci, tante buone cose.
Grazie.
E ascoltate Radio Incontro.
Grazie.
Bene, quindi a questo punto abbiamo qualche istante soltanto per terminare. Paolo, abbiamo mezzo secondo soltanto, devi commentare tutto.
Mezzo minuto,
dai.
E a questo punto, siccome si tratta di Pisa, si tratta dello sport, un vivo ringraziamento anche in questo momento a Romeo Anconitani, che conduce con dignità, con prestigio, con attaccamento le sorti della squadra pisana.
Certo,
e quindi complimenti, tanti auguri per un futuro di successo.
Veramente, ecco, noi lo ringraziamo anche Romeo per la sua, diciamo, per la corrispondenza che ha mandato, che ha, diciamo, ci ha inviato con le promesse anche di una collaborazione e di un futuro incontro, potremmo anche incontrarlo in futuro. Bene.
Ancora una volta la sua sensibilità è in evidenza.
Ciao a tutti quanti e lo diciamo, forza Pisa.
Forza Pisa.
Roma adesso è troppo avara, non ti ascolterà.
Ci ascoltiamo Mario Castelnuovo con la sua Nina. Avete ascoltato Il Lungo Respiro.
Probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi, perché? Non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai. Credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi. Non lo so che farò, ti darò gli anni miei. Credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi, gli occhi tuoi.